Riprendiamo, ma per chi non c'era, è la prima volta, il Salmo 118 o 119, voi vedete che parte dal versetto 81 in avanti, ma perché abbiamo già fatto 80 versetti, li abbiamo fatti in settembre, e quindi adesso facciamo gli ultimi, e gli ultimi vuol dire che questo Salmo lunghissimo, formato da 22 parti, e l'ultimo versetto è il versetto 176, che voi girate, lo trovate, quindi cercheremo di fare 5 riflessioni che riguardano un po' questo Salmo, che è un Salmo, potremmo dire, chilometrico. Sono 1064 parole, se vi interessa saperlo, in ebraico e non in italiano. Parole in italiano sono magari un po' di più, perché si aggiungono gli articoli, eccetera, cosa che nell'ebraico non sempre c'è. E noi siamo arrivati alla parte, vedete che sono le lettere dell'alfabeto, sono 22 lettere dell'alfabeto, quindi 22 parti, questo Salmo, e noi siamo arrivati alla lettera Yod, che è l'undicesima parte. La Yod l'abbiamo fatta l'altra volta, la Kaf, che è l'undicesima parte. E vorrei ricordare che questi, ogni lettera d'alfabeto, perché sono ogni gruppo di versetti, sono 8 versetti per volta, cominciano con una lettera dell'alfabeto, per cui la prima lettera Aleph, tutti i versetti, la prima riga del Salmo, cominciano tutti con l'Aleph. Lettera Bet, tutti cominciano con la Bet. Per cui qui, quelli che vediamo adesso, almeno quelli della Kaf, e poi vedremo anche la Lamed e la Mem, cominciano tutti con Kaf, Lamed e Mem. Quindi è un Salmo molto arzigogolato, molto complesso, però è un Salmo anche molto bello. Viene presentata un po' la parola di Dio, se volete, la Torah, ma Torah non vuol dire parola di Dio, ma vuol dire neanche legge, vuol dire semplicemente insegnamento. Viene presentato secondo 8 definizioni, 8 parole per definirle. Ve ne dico, perché poi le troveremo sempre. Ogni versetto 8 temi, quindi la parola di Dio viene chiamata precetto, decreto, testimonianza, parola, legge, giudizio, detto. Quindi troveremo sempre queste cose, vedrete che si trovano. Precetto, mitzvah in ebraico, decreto, hok, ordine, pikud, fikud, testimonianza, hedut, parola, davar, legge, torah, giudizio, mishpat, e poi detto, imra. Si trovano qui, tutte queste parole si trovano ogni volta in ogni sezione. Cominciamo allora con questa sezione, che è la lettera Kaf. Comincia con la parola si è consumata per la tua salvezza la mia anima, ma nefshi in ebraico, anima, ma di per sé è la mia stessa vita che si consuma. Signore, io desidero ricevere la tua salvezza. Che cos'è la salvezza? Noi se la leggiamo con un atteggiamento cristologico, ricordate che Gesù, la parola Yoshua vuol dire appunto salvezza, colui che salva, salvatore. Potremmo dire che a distanza di 2000 anni, leggendo questo Salmo, possiamo dire: Signore, la nostra vita si consuma nel desiderio di te Gesù. Vedete che già si può fare una lettura cristologica. E quindi la mia vita è il desiderio, c'è anche un canto, no? La mia vita è un desiderio, che mi pare che sia una traduzione di un un canto di un corale di Bach. E dice: allora, si è consumata, ho sperato nella tua parola, e qui la parola, ecco, cominciare davar, la tua parola. Perché ho sperato nella tua parola? Cos'è la parola davar? È la parola efficace. Dio disse e tutto è stato fatto. Non è la parola che abbiamo noi. Se io dico microfono, non è che si forma il microfono, stasera ci servirebbe, no? Ma non c'è. Ma Dio dice: sia la luce, e la luce fu. Quindi, Signore, io desidero, confido, ho sperato, potremmo dire, di fatto la parola traduzione letterale è, nella tua parola ho sperato. Cioè, io sono sicuro che tu quello che dici lo fai. La tua parola è creatrice, tu sei uno che fa ciò che dice, non sei come noi. Ancora, si sono consunti per la tua promessa, altra parola, l'abbiamo già detto, no? Per la tua promessa i miei occhi. Perché? Cosa vuol dire? Se il Signore mi ha promesso che arriverà qualcuno a tirarmi fuori dal mio esilio, i miei occhi si consumano nel scrutare l'orizzonte, no? Perché si consumano i miei occhi? Oppure potremmo pensare anche, i miei occhi si consumano nel pianto perché io vorrei che la tua promessa si realizzasse, ma ahimè, questa promessa non si realizza ancora. E io mi dicevo, quindi dicendo, quando mi consolerai, e qui si può pensare veramente che almeno questa sezione del Salmo è stata scritta, potrebbe essere stata scritta durante l'esilio, periodo difficile, Signore, fino a quando? Fino a quando ti prenderai cura di me? Perché sono come un otre al fumo. Che cosa vuol dire questa storia dell'otre al fumo? Ora, se qualcuno è stato di voi in Oriente, soprattutto in Siria, ahimè adesso si rischiano le bombe, non adesso ma già da qualche anno lì, è un po' pericoloso. Spesso passando nei dei villaggi si vedevano delle pelli di capra o di pecora appese a dei muriccioli esterni, erano lì a seccare, probabilmente avevano sguaiato la pecora tirando via come si tirava una maglietta, venivano tolti tutti i peli, rasata totalmente, e poi venivano seccati in modo tale da impermeabilizzarsi. Vediamo, per mettere dentro l'acqua, quando il pastore va e deve bere qualcosa, non c'erano le borracce, allora una zampetta, si poteva una specie di rubinetto, tiravi via e bevevi, poi chiudevi, ed era, l'acqua rimaneva fresca. Però essere come un otre al fumo vuol dire, Signore, non ho più liquidi nella mia vita, cioè sono secco, sono seccato, cioè non ho più nemmeno un po' di vitalità dentro, sono asciutto, sono prosciugato, diciamo così, ecco, potremmo dire, mi manca tutto. Però anche in questa situazione non ho dimenticato i tuoi decreti, non ho dimenticato i tuoi decreti, ma la sottolineatura è sui decreti, non sul dimenticare. I tuoi decreti, nell'ebraico è questo, i tuoi decreti non ho dimenticato. Decreto sono ok, quindi okim, i tuoi decreti. Poi quanti giorni del tuo servo, naturalmente si sottintende, saranno, quanti giorni, Signore, quanto mi rimane? Signore, cosa vuol dire quanto mi rimane? Non vuol dire, Signore, quanto devo vivere, no? Ma il discorso è, fino a quando dovrò ancora aspettare? Mi basterà la vita per vedere le tue promesse che si avverano? Ricordate, viene in mente Simeone, no? Quanto tempo ha aspettato, ormai anziano, dice, ora Signore posso andare, lascia che il tuo servo vada. Ormai non devo più aspettare, ho aspettato finora, adesso ho visto la tua salvezza, anche lì, Josué, probabilmente lui non sapeva come si chiamava Gesù, ma l'ha chiamato col nome giusto, salvezza. Ho visto il mio Gesù, l'ho visto. Quindi Signore, quando ancora, quanti giorni del tuo servo, quando dei miei persecutori il giudizio, cioè quando finalmente arriverà il Mishpat. Notate bene che il giudizio, lo dico spesso, Mishpat in ebraico, non vuol dire che il Signore si mette lì col dito puntato. Il giudizio è il male, il castigo che è immanente in ogni cosa sbagliata che faccio. Per esempio, io mi metto a bere, perché l'alcol mi dà un po' di forza, e poi dopo divento cirrotico, perché ho cominciato a bere troppo. Ora, la cirrosi non è una pena che il Signore mi ha dato, ma è il giudizio su quello che ho fatto. A Milano c'è un proverbio che dice: chi sputa in cielo si sputa in testa. Non è che il Signore, siccome ho sputato in cielo, me lo manda giù, me lo fa venire in testa. No, è il risultato della mia stupidità. Ricordiamo che il giudizio non è qualcosa che Dio fa, ma è qualcosa che noi abbiamo fabbricato con le nostre mani. Non sono stato chiaro. E per non pensare che Dio è lì col fucile pronto, sbagli, pam! No, guarda che se tu non segui il bene, il male ti cade addosso. Quante volte Suor Elvira diceva, quando ancora parlava così ai suoi giovani, diceva: ragazzi, non fate mai il male, perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro e vi colpisce qui. Ecco il giudizio. Il male che torna indietro. Quindi, allora, Signore, quando dei miei persecutori il giudizio, cioè quando finalmente questi per il male che hanno fatto gli cadrà tutto addosso? In fondo è che Dio lascia fare ma nostro affare, no? In fondo vuol dire che ognuno riceverà misura su misura. Vabbè, che è una tragedia di Shakespeare, no? Misura su misura, ma vuol dire che comunque è questo. Mi scavano fosse i superbi, non sono gli orgogliosi, ma i superbi, tzeliim in ebraico, che non secondo la tua legge, cioè sottinteso che non sono secondo la tua legge. Quindi chi sono i superbi? Sono quelli che dicono: ma io non ho bisogno della legge di Dio, posso farne benissimo a meno, perché dovrei mettermi ad ascoltare quello che il Signore mi dice? Tutti i tuoi precetti sono fedeltà, emunà. Fedeltà vuol dire: Signore, tu sei leale, cioè in fondo la fedeltà è intesa come lealtà, cioè tu hai fatto un patto e lo mantieni, non sei come me, che io faccio dei patti e poi mi guardo bene al mantenerli, no? E allora, tutti i tuoi precetti, abbiamo visto anche qui una delle parole, precetto, mishva, tutti i tuoi mishvot, sono fedeltà, cioè io direi lealtà. Senza motivo mi hanno perseguitato, aiutami. Cioè in fondo siamo sempre al tema di uno che fa il bene e poi trova le risposte invece il male. Gesù l'ha detto, non è che Gesù, che queste cose sono strane. Gesù dice: poi potete fare anche tutto il bene che volete, ma guardate che tu scegli la verità e cosa succede? Succede che sarà proprio il padre e la madre saranno contro di te, l'avevo letto qualche giorno fa, no? Il figlio e la figlia, la nuora e la suocera, cioè non è perché tu hai fatto il male, ma perché quando tu scegli il bene troverai sempre degli ostacoli. Però il fiume diventa più forte quando riesce a scavalcare i sassi e andare oltre, no? In fondo questi ostacoli ci sono, ci saranno sempre, però bisogna avere il coraggio di girarci intorno e andare oltre senza lasciarsi fermare, perché il fiume di quando va e non si lascia fermare dagli ostacoli rimane limpido, e se no diventa una palude. Quando tu ti metti a posto, stai lì tranquillo, ecco la palude. E ancora, per poco mi hanno eliminato dalla terra, signor, quasi mi hanno fatto fuori, mi hanno tolto di mezzo. Ricordiamo che in fondo la persecuzione non è una cosa conosciuta soltanto nel cristianesimo o nella religione ebraica, ma da sempre. Pensate che c'è, l'avrò già detto mille volte, un proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Perché quando tu dici la verità a qualcuno ti fai un nemico, e allora mentre lui ti dice la verità regagliagli un cavallo, scappa finché sei in tempo, perché rischia di farti fuori, chi dice la verità diventa antipatico, no? E quindi per poco mi hanno eliminato, ma io, malgrado tutto, Signore, non ho abbandonato i tuoi ordini, cioè Pikud, l'ordine. Secondo il tuo amore, io direi secondo la tua hesed, che vuol dire bontà, pazienza, misericordia, pietà, dire amore è riduttivo perché è una parola in ebraico che vuol dire tante cose, insomma, è onnicomprensivo. Fammi vivere, cioè Signore, in fondo, se Dio è amore, ricordate, no? Giovanni dirà, Dio è amore, come fai a vivere? Se non c'è l'amore non vivi. Senza l'amore non si vivi. L'amore non è una condizione, non è il premio dei buoni, no? Se farai bravo, io ti amerò. L'amore no, l'amore è la condizione per vivere, come l'aria. Non è che siccome se farai bravo ti darò l'ossigeno, se non ho l'ossigeno non vivo. Come l'amore, non puoi vivere senza amore. L'amore è una condizione per vivere. Ricordo sempre un fatto che mi ha colpito, lo ripeto mille volte, un avvenimento che mi ha toccato giovane prete, io non ero a scuola ancora con il mio collega, amico, sono in corsi di specializzazione, e dice, durante la pausa del mezzogiorno vieni con me all'ospedale, andiamo in guardia, c'è un bambino che si è buttato dal quinto piano questa notte, come mai? Che famiglia è? E si è salvato perché sotto c'era un'automobile parcheggiata e si è sfasciato tutto, ha spaccato anche un po' il tetto dell'automobile, però è là, tutto a pezzi all'ospedale, 13 anni. E allora andiamo a trovarlo, è tutto fasciato. Famiglia ottima, padre un grande commerciante, ricchissimo, e la madre una notissima professionista, laureata in più lingue, lui andava alla scuola tedesca di Milano, alla scuola tedesca, aveva la tata che parlava inglese, villa al mare, villa in montagna, in Costa Azzurra, in Sardegna, eccetera, eccetera. Arriviamo là. E apre gli occhi, vede mio collega, apre gli occhi e dice, la prossima volta mi butto dal grattacielo Pirelli. E allora il mio amico dice, ma perché Marco, perché? Cosa mi serve vivere se nessuno mi vuol bene? Ecco, l'amore è una condizione per vivere, non è il premio dei buoni, stiamo attenti, a non dire, se farai il bravo ti amerò. No, non è così. Dio non fa così con noi, Dio è amore. E ti dona continuamente amore, senza l'amore non si vive, quindi senza Dio non si vive. Quindi secondo la tua hesed, fammi vivere, custodirò la testimonianza della tua bocca, cioè Signore tutto quello che tu mi dici è amore, dunque lo terrò dentro di me. Guardate bene, il custodire è qualcosa di prezioso, Ricordate la parola custodire, il verbo custodire è il verbo ebraico shamar, che si trova tantissime volte in questo salmo, che è il verbo shamar, vuol dire custodire un tesoro come in uno scrigno, no? Signore, le testimonianze, cioè le cose che tu mi dici, io le tengo dentro, non me le lascio scappare, per cui quando sono in crisi le tiro fuori, ecco. Torniamo a Lamed, che comincia con una parola molto bella, Leolam Yahweh, quindi in eterno Yahweh, la tua parola, ancora una volta, questa parola che è stabile nei cieli, non stabile come i cieli, ma stabile nei cieli, cioè in te, Signore, questa parola è sicura, tu non sei ancora il chiacchierone che dice tante bla bla bla, ma sei uno che dice tutto è stato fatto. Ricordate Isaia 55, la mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. E allora dice, di generazione in generazione, la tua emunà, ancora una volta, la tua fedeltà, cioè la tua lealtà, Signore, sono sicuro di te, hai stabilito la terra, cioè l'hai fondata, l'hai stabilita, vuol dire stabilire è il verbo che vuol dire star saldo, no? La terra ed essa rimane stabilita e lei è lì. Secondo i tuoi giudizi, ancora una volta Mishpat, secondo i tuoi giudizi stettero oggi essi, perché tutti tuoi servi, cioè le cose che Dio ha fatto, Signore, rimangono, sono suoi servi, tu hai fatto tutte le cose perché ti servano, quindi la terra, i cieli, tutto quanto, tutte le cose che esistono, tutti tuoi servi, tutte le cose che hai fatto con la tua voce, con la tua parola, perché tutti sono tuoi. Se non la tua legge, la mia gioia, sottinteso, fosse, se non la tua legge, la mia gioia fosse, già sarei perito nella miseria, cioè sarei diventato un poverino. Ani era proprio la miseria, uno che non ha più nulla. Cioè, Signore, cosa vuol dire? Guarda, Signore, posso diventare poverissimo, ma se mi manca la tua parola, sono davvero misero. La povertà vera non è la parola, la povertà di cose, ma è la povertà della tua parola. La tua parola è una luce, senza la luce non si vede niente. Senza la tua parola c'è la stoltezza. Ricordate la stoltezza dell'uomo, di cui abbiamo letto qualche domenica fa, nel Vangelo di Luca, che crede di costruire la sua fortuna e la sua felicità sulle cose. Stolto, questa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà. Poi Gesù aggiunge, così è di chi non arricchisce in Dio. Cioè, c'è una ricchezza che non era una ricchezza secondo Dio, è una ricchezza fasulla. Signore, se mi manca la tua parola, sono veramente un povero, ormai sono nella miseria. In eterno, e comincia di nuovo Leolam, perché vedete Lamed, e comincia la parola, comincia ancora Leolam, in eterno non dimenticherò i tuoi ordini, perché con essi tu hai fatto vivere, non mi fai vivere, ma hai fatto vivere, cioè io sono qui perché tu hai detto vivi, no? Ricordate la parola di Ezechiele, no? Io passai accanto a te, la storia, la famosa parabola di dice, quando tu Israele sei nata, eri così brutta che tua madre ti ha abbandonato nel deserto ed eri ancora lì palpitante nel tuo sangue, non ti hanno neanche tagliato il cordone ombelicale. Io passai, ebbi pietà di te e ti dissi, vivi nel tuo sangue, ecco qui. La tua parola è una parola che fa vivere, no? Io non esisterei se non ci fosse la tua parola, perché è la parola che mi ha dato il via, no? Quindi perché mi fai i tuoi ordini, con essi, con questi ordini che in eterno non dimenticherò, mi hai fatto vivere. Di te io sono salvato, perché ho cercato i tuoi ordini. Quindi io sono tuo, Signore, sono di te, e siccome tu mi hai salvato, ecco, allora io ho cercato i tuoi ordini. Senza di te io non conosco nemmeno la salvezza, la felicità, la pienezza di vita. Ricordate che salvezza non vuol dire chissà che cosa, vuol dire pienezza di vita, vuol dire senso della vita. Tu puoi avere una vita lunga, ma se hai una vita vuota, senza senso, allora ti viene voglia di piantarla lì, no? E poi, mi insidiarono gli empi, questa volta non sono più i superbi, o i tzedihim, questa volta sono i reshaim, per farmi perire. Ma chi sono gli empi? Quando si trova nella lingua ebraica i reshaim, che viene tradotto con empi, in realtà potremmo dire gli coloro che negano Dio, potremmo dire tu, gli idolatri, ancora peggio, insomma. Cioè sono coloro che hanno scambiato le cose per Dio, hanno scambiato il successo per Dio, la riuscita per Dio, i soldi per Dio. Quindi quando tu prendi le cose che sono dono di Dio, li fai diventare Dio, diventano idoli. Ecco allora, Signore, gli empi, cioè questi che hanno scambiato le cose con Dio, mi hanno insidiato. Do fastidio perché io sono una persona che dà testimonianza, la mia vita diventa qualcosa di fastidioso, è meglio togliere, no? Siccome la luce mi dà fastidio, sparo la lampadina, così la luce non c'è più. Ma non è spegnendo la lampadina che risolvo i problemi. Ricordate che Don Rodrigo ha nascosto la sua piaga di peste sotto la coperta e il mattino dopo l'hanno portato al lazzaretto. Perché dice, ma domani sarà già tutto passato. No? E invece no, passato non è. Quindi il coraggio di guardare. Quindi gli empi mi hanno insidiato, per riferire, le tue testimonianze medito, di ogni cosa perfetta ho visto la fine, il limite. Cioè anche le cose più perfette finiscono. Anche il tempio di Artemide a Efeso, che era una delle meraviglie del mondo, è caduto. Il Tempio di Gerusalemme, una delle sette meraviglie del mondo antico, bruciata come un zolfanello, no? Sono entrati gli Assiri, il Tempio era di fatto di legno di cedro, l'hanno bruciato come se fosse un fuscello, come se fosse una catasta di legna, no? Ricorda il Salmo, forse l'abbiamo già letto, non mi ricordo più, sono entrati nella tua casa con scure e ascia e hanno fatto di tutto, come quando un cinghiale entra dentro nel bosco e fa danni, fa disastri, hanno fatto questo. E ancora di ogni cosa visto il limite, ma esteso molto è il tuo precetto, cioè quello che rimane, Signore, è la tua parola. Vedete che abbiamo detto precetto, decreto, ordine, testimonianza, parola, ecco, questo rimane sempre. Mem, terza parte di questa sera, quanto ho amato la tua legge, cioè Signore, la tua legge davvero è qualcosa che tocca il mio cuore, quanto ho amato, tutto il giorno è... non ce l'hai in ebraico, tutto il giorno la mia meditazione, cioè quando io rifletto, mi fermo a pensare, Signore, mi viene in mente la tua parola, mi vengono in mente le tue promesse, mi ricordo delle cose belle che tu hai fatto, che in fondo è, potremmo dire, la dimensione contemplativa della vita, no? Cioè il vivere sotto lo sguardo di Dio e vivere continuamente nella contemplazione delle cose belle che Lui fa. È un atteggiamento che troviamo nel Vangelo, no? Ti benedico Padre e Signore del cielo e della terra, pure guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo. Cioè in fondo questa stagione è la stagione delle nocciolaie, sono le nocciolaie e anche le ghiandaie, uccelli, vanno a due e due perché a differenza degli uomini, un po' come i piccioni, i cigni, le oche eccetera, sono tutti monogami, gli uomini non lo sono più, ecco. Uomini e donne si intende, no? Ecco, e allora voi vedete che uno arriva e l'altro subito lì, perché sono geloso tra di loro, sempre insieme. Uno arriva su un ramo e l'altro e comincia. Hanno un po' questo verso, no? Arriva l'autunno arrivano, di solito passano in alta montagna, poi scendono giù, ogni mattina si mettete lì a guardare un po' gli alberi lì, anche su staccionata, poi sentite questo, arrivano e qui uno, poi arriva l'altra. Sono anche molto belle, hanno un bel colore, hanno anche delle penne nocciola, azzurre anche, molto belle, screziate, hanno un po' di ciuffo. Vi imparate a conoscere anche questi uccelli, oltre ai merli che ci sono anche. E quindi saper meditare, cioè saper guardare le cose belle e dover dire grazie, Signore. Non mi ero neanche accorto che tu sei così bello. Mi ricordo un bambino che andava all'asilo, una mamma che mi dice, sa, stamattina il mio bambino mi ha stupito, che doveva essere il mese di aprile, maggio, e entrando nell'istituto, l'asilo dove c'erano le suore, e dice il mio bambino si è fermato e ha detto, mamma, come deve essere buono Dio che fa delle rose così belle. Ecco la contemplazione. No? Noi ci passiamo in mezzo e neanche le vediamo, no? E quindi il nostro rischio è questo, di non vedere le cose belle che Dio fa. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno mani e non toccano, eccetera. Siamo diventati ormai di un'altra generazione. È solo la mia meditazione. Più dei miei nemici fa saggio il tuo precetto. I miei nemici non mi danno saggezza, cioè loro mi istigano a fare il contrario di quello che mi dici tu, ma il tuo precetto invece mi fa fare compiere cose grandi, belle. Perché? Perché mi fa questo? Perché i nemici poi vengono meno, muoiono anche loro, ma in eterno è con me, ancora una volta Leolam, in eterno è con me. Più di tutti i miei maestri sono stato saggio, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Come vedete, vedete il verbo che continua ad essere ripetuto in questa sezione della lettera Mem, è sempre il meditare, meditare, meditazione, riflettere. Più degli anziani io comprendo, non è sono più assenato, ma in ebraico è più degli anziani comprendo, cioè vuol dire che c'è un'anzianità che è più grande di quella che viene dall'età. Chi è la persona veramente anziana nel senso della saggezza è quella che ha scelto la parola di Dio come l'orientamento della sua vita. Quindi più degli anziani io comprendo perché i tuoi ordini ho osservato. Il verbo è nazartì, spesso viene tradotto con conservato, invece no, è osservato o custodito. No, non è. Il verbo custodire è shamar e osservare invece è nazartì. Vuol dire ho osservato per custodire la tua parola, cioè ho cominciato a osservare, cioè a assimilare per poi portarla dentro di me, perché è vero, noi abbiamo due orecchie, entra di qui e esce di là, però piuttosto parte una, no? Fermi questa, no? Perché, e poi devo chiudere anche l'altra una volta che è dentro, non lasciare uscire tutto questo perché non serve a niente. Dai tuoi giudizi non mi volsi, cioè non è che io ho avuto i tuoi giudizi e poi mi sono voltato indietro, no, dai tuoi giudizi non mi volsi, perché tu mi hai istruito. Siccome mi hai istruito, Signore, non ho voluto dimenticare le tue istruzioni, perché sono valide, non serve a niente sapere se poi non si fa. Quindi, vedi, Signore, ho ricevuto le tue istruzioni e ho cercato di metterle in pratica. Quanto furono dolci al mio palato, quanto fu dolce al mio palato il tuo detto. Di per sé però il verbo è plurale in ebraico, è strano, no? Vuol dire che il detto è un detto molteplice, non è una parola sola, il detto è tanto, un insieme di cose, per cui in ebraico c'è quanto furono dolci al mio palato il tuo detto. Ho notato che il verbo è al plurale in ebraico. Più del miele per la mia bocca. Qui viene in mente, vi ricordate Ezechiele, ma anche l'Apocalisse. Il Signore mi diede un piccolo libro scritto dentro e fuori. Lo mangiai, era amaro nelle mie viscere, ma dolce nella mia bocca. Cioè, che bella questa parola, ma quando la lascio calare dentro, Signore, com'è difficile da mettere in pratica, è una porta stretta. San Paolo stamattina diceva, vedo il bene e sono innamorato del bene, e poi scopro che scelgo il male, no? Da questo non è un'esperienza nuova, I pagani erano arrivati alla stessa conclusione. Ovidio, che non era né un santo né un biblista, era un porcone, scusate, ma un poeta un po' licenzioso, era stato addirittura mandato in esilio da Augusto perché i suoi l'ars amatoria e gli amores, a causa dei suoi due poemi, era stato mandato in esilio molto lontano da Roma perché era corruttore dei giovani. Dopo noi a scuola abbiamo studiato le metamorfosi, no? Nel liceo si studiavano le metamorfosi. Iancora pinto tas parsurus fulmina terris, settimo in forse chaser, totavinibus eter, famoso diluvio, no? poi Deucalione Pirra, e poi Dedalo Icaro, e poi Ussac, Filemone Bauci, erano tutte queste cose che ci hanno stufato a studiare il quarto ginnasio, se non ricordo male, non so chi ricorda queste cose, no? Siccome c'era la scansione ta 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 ta, ta mi è arrivato il nome, quindi uno si ricorda come fa. Allora, e Ovidio diceva che sono attratto dal bene, ma poi faccio il male, che lui era arrivato lì, no? Video bonum proboque, deterioro autem sequor. Vedo il meglio, seguo il peggio. Ecco, Signore, veramente, è un miele alla bocca, ma ahimè, dirà, ma la stessa cosa dirà anche San Giovanni nell'Apocalisse, no? Mangia questo libro, era dolce nelle labbra, amaro nelle viscere. E poi, dai tuoi ordini, ricevo intelligenza, cosa fa? I tuoi ordini cosa fanno? Mi fanno vedere le cose da di dentro. Intelligenza, già nella lingua italiana e latina, da cui deriva l'italiano, vuol dire intus leggere, cioè la tua parola mi permette di leggere dentro nelle cose, non mi fa star fuori sull'epidermide, mi fa entrare in profondità. Quindi i tuoi ordini mi danno capacità di leggere nel profondo, pertanto ho odiato ogni sentiero di menzogna. Signore, da quando ho scoperto te, non ti lascio più. Ho scoperto Gesù, che è una rima, e non lo lascio più. Ecco, se Gesù è la verità, se in lui è la legge nuova, se tutto ciò che lui dice che fa è la nuova legge, perché è lui che ha portato a compimento ogni cosa, è certo che se tu l'hai trovato, fai un gran affare se lo abbandoni, no? Dove andremo? Ricordate che Pietro, quando Gesù dice volete andarvene anche voi, Pietro dice ma dove andremo? Signore, non è che faccio un buon affare se ti abbandono, certo che star con te è difficile, ma dove andremo? Tu hai parole che riempiono il cuore, tu dai senso alla mia vita, senza di te non posso fare nulla. Bene, adesso dopo aver letto, e io ho prolungato all'infinito sta roba, possiamo leggerle insieme queste tre parti. Si strugge l'anima mia per la tua parola, confido nella tua parola, si struggono i miei occhi della tua promessa, mentre dico quando mi porterai. Sì, sono diventato come un otro esposto al fumo, ma non dimentico i tuoi decreti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giudizio sui miei persecutori, mi hanno scavato fosse gli insolgerosi che non seguono la tua legge. Tutti i tuoi comandi sono verità, ingiustamente mi perseguitano, aiutami. Per poco non mi hanno distrutto dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi decreti. Secondo il tuo amore, fammi vivere, osserverò l'insegnamento della tua bocca. In eterno, Yahweh, la tua parola è stabile come i cieli. La tua fedeltà dura di generazione in generazione. Hai reso salda la terra ed essa sta. Secondo i tuoi giudizi, essi stanno saldi, perché tutti i tuoi sono tuoi servi. Se la tua legge non fosse la mia felicità, certo sarei ferito nella mia miseria. Non dimenticherò in eterno i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Tuo io sono, salvami, perché ho cercato i tuoi precetti. Gli empi mi aspettano per distruggermi, ma io cerco di comprendere i tuoi insegnamenti. Di ogni perfezione ho visto il fine, ma i tuoi comandi sono immensi e infiniti. Quanto amo la tua legge, tutto il giorno la vado meditando. Il tuo comando mi fa più sapiente dei miei nemici, perché sempre è con me. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché i tuoi insegnamenti sono la mia meditazione. Sono più assennato dagli anziani, perché custodisco i tuoi precetti. Di ogni pensiero malvagio tengo lontani i miei figli, per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Sono reso saggio dai miei precetti, perché ho ogni sentiero menzognero.